Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Dixie Club e con Giorgio Moncagatta. La settimana scorsa abbiamo fatto una rapida carrellata sul jazz degli inizi del Novecento. Abbiamo accennato Scott Joplin, Jelly Roll Morton ed altri musicisti del primo jazz. Siamo partiti dalla rag music o ragtime, caratterizzata da una musica essenzialmente pianistica e tramandata attraverso la perforazione di bande di carta durante l'esecuzione, bande che poi venivano riprodotte su altri pianoforti, restituendo il ritmo e lo stile del pianista e senza il fruscio del disco. Provate a chiudere gli occhi ed è come se si materializzasse Scott Joplin con la sua Paragon Rag. Alcuni ritengono il ragtime una musica a sé stante, altri come prima espressione di quello stile che poi sarebbe diventato jazz nelle sue varie accezioni. New Orleans, Dixieland, Chicago, eccetera. Abbiamo ascoltato brani del primo ventennio del secolo scorso, ricordando Nick La Rocca, personaggio di origini italiane che ebbe grande notorietà con la sua original Dixieland Jazz Band. Dopo il suo debutto a Chicago nel 1916, registrò l'anno dopo un pezzo che consolidò la sua fama, l'Ivory Stable Blues. Thank you. A proposito di blues, il blues, o meglio il country blues o blues rurale, si sviluppò dopo il 1863 negli stati lungo il delta del Mississippi. I bluesmen erano agricoltori che dopo il lavoro intrattenevano gli amici accompagnandosi con rudimentali chitarre costruite da loro stessi. Un esempio di country blues è questo You Shock Me di Muddy Waters.
Shook me, baby. You shook me all night long. You know you shook me, baby. You shook me all night long. Kept on shaking me, darling. Oh, you messed up my happy home. You know you moved me, baby, just like a hurricane. You know you moved me, baby, just like a hurricane. Oh, you know you move me, darling, just like a earthquake move the land. Oh, sometime I wonder what my poor wife and child go to. Oh, sometime I wonder what my poor wife and child go to. Hey, you know you made me mistreat them, darling. Whoa, I'm madly in love with you. You know you shook me, baby. You shook me all night long.
Il blues vocale è schietto e diretto. L'atmosfera può essere di disperazione, di cinismo o di satira. L'urban blues o urbano scaturì invece dall'emigrazione dei country bluesmen verso le città del nord. Il blues classico, a differenza di quello rurale ed urbano, era più sofisticato ed evoluto e fu prerogativa delle donne, cantanti che si adornavano di boa di struzzo presentando spettacoli come le grandi dive europee. Ricordiamo fra le più famose Bessie Smith e Mamie Smith. Quest'ultima incise il primo disco in questo stile nel 1920. I jazzisti più importanti cominciarono appunto negli anni 20 ad accompagnare le cantanti per le incisioni discografiche e nei concerti. Careless Love è un esempio del blues classico, lo ascoltiamo interpretato da Bessie Smith in un disco del 1925 con l'accompagnamento di Louis Armstrong.
Thank you. to my head like wine. You wreck the life of a meaningful girl, and you nearly spoiled this life of mine.
Finire del primo decennio del Novecento, il fulgore musicale di New Orleans cominciò ad oscurarsi. Diversi musicisti presero la via del nord verso altri lidi, Chicago, New York. Ma l'esodo non fu solo un fenomeno musicale. Tra il 1916 e il 1919, mezzo milione di persone prese la via del nord. Questo fu, come venne chiamato, il periodo della grande migrazione. Sicuramente alcuni musicisti rimasero a casa loro, a New Orleans, come Sam Morgan, che lo ascoltiamo insieme alla sua band in Over in the Glory Land. Thank you. altro ottimo trombettista che rimase a casa sua, ma troppo presto dimenticato, fu Matt Carey, che ascoltiamo con la sua orchestra in The Entertainer, il famoso brano di Reg firmato da Scott Joplin. Grande Mela fece ufficialmente la conoscenza del jazz nel 1917 con la Original Dixieland Jazz Band. In realtà vi furono alcuni episodi antecedenti, quale quello della Original Creole Band di Freddie Keppard nel 1915 e quello di James Reese Europe. Sì, si chiamava proprio Europe, che con la Clef Club Orchestra aprì un filone che prese poi piede soprattutto nei locali d'élite e nelle sale da ballo, quello delle grandi orchestre. Vedremo, anzi sentiremo in futuro le orchestre di Paul Whiteman, Fletcher Anderson, Jimmy Lunsford, Benny Goodman e tanti altri. Ora dall'orchestra di James Reese Europe, Memphis Blues del 1919. Thank you. proposito di Memphis Blues. In quell'epoca venne attribuito a Jim Europe l'invenzione del foxtrot, ma molto onestamente dichiarò che no, non fu lui ad inventare il foxtrot, ma diversi anni prima fu un giovane negro di Memphis, W.C. Handy. La suonai, dichiarò, ma il merito va a Mr. Handy, che oltre al già citato Memphis Blues firmò anche la famosissima St. Louis Blues, che ascoltiamo nell'interpretazione dello stesso Handy alla tromba, presentato da un giovane Ed Sullivan.
A great genius arose originally from Alabama, then switched to Memphis, Tennessee. W.C. Handy wrote St. Louis Blues. So let's have a great hand for Mr. Handy, won't you please?
Dicevamo di Chicago e New York. Nella prima città il jazz si diffuse nei quartieri malfamati, rovinandosi subito la reputazione. Tuttavia emersero personaggi molto importanti. Il jazz bianco a Chicago si colloca intorno al 1915, con l'arrivo in città di una band capitanata dal trombonista Tom Brown. Il gruppo si esibì al Lamb's Café, non so se lì suonò One Step, ma noi lo ascoltiamo in quella traccia.
Thank you.
A Chicago fa la sua comparsa Louis Armstrong con un complesso guidato da Clarence Williams, i Blue Five, appena dopo la partenza di Sidney Bechet. Bechet ebbe un notevole successo e dominava col suo clarino il gruppo dei Blue Five, come in questo Wildcat Blues, scritto dallo stesso Williams e da quel grande pianista che fu Fats Waller. Ecco il brano dell'epoca. Bechet fu un jazzista sui generis, nel senso che pur nato a New Orleans nel 1897, già alla fine degli anni 10 era in giro per il mondo, Inghilterra, Germania, Russia, Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Non in quell'ordine, ma la Francia come ultima, perché si adottarono a vicenda. Morì infatti a Parigi nel 1959, ma la Costa Azzurra fu la sua seconda patria. Antibes, oggetto di un bellissimo brano, e Joan Le Pen, che gli dedicò un grande monumento, ancora oggi meta degli appassionati. Dedicato appunto alla cittadina della Costa Azzurra, ascoltiamo Dans la rue d'Antibes. Thank you. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Questa sera Wiki vi racconterà un aspetto del jazz che non abbiamo mai approfondito, ovvero il suo rapporto col cibo. Ovvio che la prima cosa che viene in mente è che oggi in molti jazz club si offre, oltre che la musica, anche dell'ottimo cibo. Un esempio fra tutti il Ronnie Scott di Londra, uno dei migliori jazz club del mondo che permette di consumare cibo mentre si assiste ad un concerto. Ma la liaison fra cibo e jazz è iniziata fin dai primi anni del secolo scorso. Ricordate Storyville, lo storico quartiere a luci rosse di New Orleans? Le sue strade, polverose e fetide, potevano essere terreno di coltura di prostituzione, malattie, gioco d'azzardo, criminalità, insomma il peggio del peggio, e potevano far pensare a tutto tranne che quel terreno fosse fertile per quell'inaspettata e assoluta forma d'arte che è il jazz. E il cibo? Mai, come in questa fase iniziale della storia del jazz, ha giocato un ruolo importante nel suo sviluppo. I primi jazzisti avevano fra le loro fan più scatenate proprio le prostitute, che spesso si trasformavano in ottime cuoche, rifocillando i musicisti fra un concerto e l'altro. Come la povera Billie Holiday, durante le infernali tournée in Pullman con l'orchestra di William Count Basie, cucinava per tutti. E anche lei aveva esercitato il mestiere più antico del mondo, però da minorenne e sotto sevizia. Ma tornando a New Orleans, le fanfare della città spesso gareggiavano fra loro all'aperto per spingere il pubblico ad andare a ballare nei locali dove si esibivano e davano vita a quelle street parade che ancora oggi fanno parte del folklore della città. Gli spettacoli nelle ballrooms o nelle più piccole barrel house offrivano nel pacchetto serata rifocillamenti tipici della cucina creola, ma anche i cantanti di blues in forme più casalinghe si esibivano nei barbecue parties o nei rent parties, dove venivano servite trippa di maiale interiora. Per molti di loro era l'unico cibo della giornata. Non a caso i primi pianisti di Boogie Woogie, data la loro frequentazione dei rent parties, avevano scritto brani dai titoli culinari per esaltare le qualità dei cibi che venivano consumati, come Armstrong nel suo Strutting with Some Barbecue. Leroy Jenkins ricorda che Gumbo Suppers, Fish Fryers, Eggnog Parties, titoli di celebri boogie dell'epoca, avevano lo scopo di permettere l'accesso gratuito ai parties dove i pianisti venivano trattati con tutti gli onori e rifocillati abbondantemente. Ascoltiamo Jake McShane in Fish Fries Boogie. Thank you. Pianista James P. Johnson, pioniere dello stile stride del piano jazz insieme a Jelly Roll Morton, ricordava di quei tempi: se eravate capaci di suonare bene il piano, potevate andare tranquillamente da un party all'altro e tutti vi colmavano di cortesie e vi davano da mangiare, da bere, gelati e dolci. Molti dei migliori pianisti erano gran mangiatori. A un party si mangiava una prima volta all'1 e una seconda alle 4. Parecchi di noi però ebbero poi a soffrire per queste abitudini prese da giovani. Le peculiarità gastronomiche della culla del jazz erano la trippa, le frattaglie, i cavoli rossi, i fagioli rossi con riso. Fletcher Anderson scrisse anche un brano in onore di questo piatto, oltre a code, zamponi, testina di maiale. Ma New Orleans era anche un grandissimo porto e certo non poteva mancare la zuppa e il pesce fritto. Questo è quindi il primo legame certo tra jazz e cibo. Ma oggi molti studi stanno analizzando l'influenza della musica non solo nei nostri stati d'animo, questo lo sappiamo senza bisogno che nessuno ce lo suggerisca, ma la musica può anche influire sulla percezione del cibo che stiamo gustando. Beh, pare proprio di sì. Da alcuni studi effettuati da alcune università americane è emerso che generalmente il jazz rende migliore il gusto del cioccolato, ma non produce lo stesso identico effetto su altri cibi. Si è potuto quindi constatare come i diversi generi di musica siano in grado di modulare sia il sapore sia la gradevolezza del cibo. È indubbio che dalla buona musica sia in grado di rendere piacevole qualsiasi momento della giornata, compreso quello dei pasti. È probabile, tuttavia, che non esista un tipo di melodia ideale, ma che per ognuno di noi vi sia una specifica e personale armonia di note che, fra le altre tante cose, ci aiuta ad assaporare meglio il cibo ed il mondo intorno a noi. Dagli studi effettuati pare che gli acuti esaltino l'acidità, i suoni più arrotondati la dolcezza, i toni profondi l'amaro. C'è grande interesse su questo tema, un boom di ricerche ovviamente soprattutto per le conseguenze commerciali di marketing. Alcune aziende produttrici di gelato, ad esempio, stanno valutando una gamma sonora di gusti con i codici QR applicati alla confezione che permetteranno di ascoltare attraverso i cellulari i suoni più adatti ad accompagnare proprio quel gusto. Ma noi siamo amanti del jazz e quali sono i cibi che meglio si abbinano con la nostra musica preferita? Il jazz è un genere non perfettamente definito, ma un contenitore di suoni che accoglie i più grandi talenti della musica moderna da tutto il mondo. Possiamo quindi azzardare abbinamenti molto diversi. Ad esempio, Nora Jones sembra fatta apposta per una serata di luci soffuse e sapori ricercati e delicati, come primo una zuppa o una vellutata e per secondo una portata di pesce. Per dessert un dolce a base di fragole che per la dolcezza si sposano benissimo coi toni gentili della voce della cantante newyorkese. E se invece optassimo per una cena gourmet? Beh, ovvio, le note di Miles Davis che mischiava gli stili e quindi i piatti dove dolce, salato, frutta e carne convivono nelle stesse ricette. Se invece amiamo la cucina etnica, ci vuole un talento di casa nostra. Ad esempio il trombettista sardo Paolo Fresu, noto per le sue numerose collaborazioni con i musicisti di tutto il mondo per fare il giro del mondo a tavola. Quale migliore sottofondo musicale per una serata alla scoperta dei sapori di tutti i continenti, magari osando anche in questo caso quei contrasti? Iniziamo con i tacos, con guacamole e salsa piccante, per stemperare con un piatto di riso basmati, servito con verdure al curry e per finire un dolce a base di cocco. Per concludere ascoltiamo appunto Paolo Fresu, Dafer Youssef e Eivind Arset in Istanbul Longa. Prima di chiudere un consiglio, mentre ascoltate Dixie, ricordatevi di gustare una tavoletta di cioccolato, 10 grammi, non di più, ma fondente almeno al 70% come consigliano i medici. Al prossimo wiki. Con la sigla si conclude la nostra trasmissione, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. A risentirci dunque e good night and good luck.